Allora, l'altra volta io vi ho lasciati un po' invitandovi magari a leggere questo piccolo scritto che trovate sul sito della Chiesa Battista di Lugano, intitolato La stanza di Nazareth, perché era un po' una riflessione su questi testi che stiamo leggendo, non è che chi vuole, ecco, però l'idea è questa, cioè che noi leggiamo la parola cercando di ascoltarla per quello che dice, perché è importante la fedeltà al testo, ma leggere nella Bibbia vuol dire anche discernere, cioè io leggo la parola e nello stesso tempo mi chiedo, ma cosa vuol dire per me qui e oggi? Cioè, non sono come uno storico o come un letterato che prende un testo, lo analizza e cerca di capire. Cioè, nel cammino di fede, l'attenzione al testo è finalizzata a capire appunto come questa parola, per usare il salmo che abbiamo letto anche ieri, il 119, è una luce per i miei passi. E i nostri passi li muoviamo in questa società, con questi problemi, con queste fatiche. Allora ci chiediamo, ma questa parola antica, come può illuminare il nostro presente? Sapete che i primi cristiani, quando leggevano la Bibbia, la leggevano in questo modo, con un metodo che è passato alla storia con delle parole latine, lectio divina. Lectio divina vuol dire lettura della parola di Dio. Purtroppo noi protestanti l'abbiamo un po' dimenticato perché ai tempi di Lutero questo metodo era utilizzato soprattutto dai monaci. E sapete che Lutero ha chiuso i monasteri dicendo il nostro chiostro è il mondo, va bene. Però è un metodo prezioso. È fatto di quattro parole che ve le dico in latino e ve le traduco subito. Lezio, cioè il primo passo è la lettura. Stiamo al testo. Leggere, rileggere, rileggere. Una lettura che, come dicevano ancora i primi cristiani, tu non la devi, come dire, digerire tutto di un colpo, la parola. La devi ruminare, ruminare, masticare. Ecco, lezio. Il secondo passo si chiama meditatio, cioè meditazione. Cioè, dopo che tu hai letto la parola, ti chiedi, sì, ma cosa vuol dire per me? Se la leggi personalmente, se la leggiamo in comunità, cosa vuol dire per noi come chiesa? Il terzo passo si chiama oratio, che vuol dire orazione, preghiera, cioè la parola che tu ascolti non è una parola astratta, ti viene detta da un Dio personale a cui tu rispondi nella preghiera. La preghiera è dialogo, cioè se nel momento della lettura mi chiedo che cosa sta scritto, che cosa c'è scritto? Nel momento della meditazione mi chiedo che cosa è scritto per me o per le nostre vite. Nel momento della preghiera dico: chi sei tu, Signore, che mi parli, che mi hai consegnato questa parola? E inizia la preghiera. Che bello che. E l'ultimo passaggio si chiama contemplatio, che vuol dire contemplazione, che non vuol dire essere dei mistici, o meglio, c'è una mistica seria. Ci sono dei mistici che hanno avuto visioni, si sostituiscono al Vangelo, ma c'è invece una mistica seria che vuol dire andare al mistero delle cose che leggo. Tra l'altro, la parola contemplazione, lo sentite che c'è la parola tempio? Contemplare è proprio quello che dice il Salmo: voglio abitare nella tua casa, Signore, voglio fare casa con te, voglio stare anch'io nel tempio. Quindi non solo la preghiera, ma anche la familiarità, l'amicizia profonda con Dio è la contemplazione. Allora, è chiaro che noi qui, di solito, nello studio biblico, siamo solo al primo gradino, la lettura. Qualche volta c'è qualche spunto di meditazione, dire sì, ma cosa vuol dire questa parola? Però dovete farlo, cioè dovete, libertà sacra. Però che bello che sarebbe bello che su questo testo, su altri testi, durante la settimana, non solo vi accontentiate di leggerli, ma di leggerli con questa domanda: cosa significa questa parola per me? E quello appunto che io vi dicevo un po' con una battuta presa da un autore ebreo, Pinchas Lapid, che diceva: la Bibbia o la prendi alla lettera o la prendi sul serio. Perché prenderla alla lettera non è prenderla sul serio, perché prende alla lettera anche un letterato, uno che dopo aver letto, che ne so io, l'ultimo romanzo, si legge anche la Bibbia, e va bene, ci mancherebbe. La Bibbia è un libro ospitale, la puoi leggere in tanti modi. Ma se sei un credente, devi chiederti: sì, ma cosa vuol dire per me? Allora, prenderla sul serio vuol dire appunto operare questo discernimento. Chiusa parentesi. Torniamo al testo, noi qui ci fermiamo alla lettura. Allora, l'altra volta abbiamo letto, ricordate, l'incontro di Maria con la parente Elisabetta e poi il cantico di lode. Aggiungo due cose veloci. La prima sull'incontro. Perché questo incontro? Ok, Maria sente che la parola ricevuta la spinge verso gli altri. Si fa prossima, per usare l'immagine di Gesù, che diceva, ricordate, la famosa parabola del buon samaritano, non è che ti chiedi chi è il mio prossimo, è il mio vicino, è il mio parente, è quello che la pensa come me. No, sei tu che ti devi fare prossimo, sei tu che ti devi approssimarti, avvicinarti, va bene. Ma lì ci viene anche detto un'altra cosa oltre a questo, ci viene detto che, perché è subito dopo l'annuncio dell'angelo, che è una scena di vocazione, Maria riceve la chiamata ad essere la madre del Signore. Questo momento in cui lei va dalla parente Elisabetta ci dice che ogni vocazione, quella di Maria ma anche le nostre, hanno bisogno, come dire, di una conferma esterna, di un riconoscimento ecclesiale. Cioè, non sei solo tu che dici: ma io ho il mio pallino, ho il mio carisma, io penso di essere... Cioè, nella dinamica del Vangelo, lo vedremo anche più avanti con Luca, non è mai un percorso personale, sì, perché sei tu con la tua persona, ma non individuale. Cioè, è importante che quello che tu senti ti venga restituito, riconosciuto da qualcun altro. Difatti Elisabetta dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? È lei che riconosce che la vocazione di Maria è proprio questo. Questo è importante anche per noi, no? Come si fa a capire nelle nostre chiese che tu abbia un riconoscimento? Per esempio, un pastore, prendiamo questo, insomma, voi sapete che un pastore, prima di essere nominato pastore, deve fare un periodo di prova in una comunità, la quale poi, almeno questo nelle chiese battiste succede così, la quale poi stenderà un report, una valutazione, dicendo: sì, riconosciamo che ha questa vocazione, oppure no. È bravo, brava persona, ma non va bene in questo ruolo, ha altre doti. Succede. Ecco. Succede. A volte anche con delle ambiguità, sai.
A me
perché...
hanno detto di andare a fare la suora.
Ecco, sì. Perché volevano che tu fossi una sorpresa per tutti. Sì. No, però capite che è ambiguo, perché dipende appunto, perché scattano anche delle dinamiche magari o di incomprensione o di gelosia, siamo umani, è così, è normale. Però è più ambiguo ancora oggi il fatto che le persone si autoproclamano e pensano, come dire, in termini... Faccio questo esempio, cioè che mi faceva un professore della facoltà di teologia valdese a Roma, mi diceva: fino a 10 anni fa le persone che venivano a studiare teologia erano mandate dalle chiese. Le chiese dicevano: guarda, tu sei una persona intelligente, hai come dire, anche una sensibilità pastorale, perché non studi teologia e fai il pastore? Negli ultimi 10 anni abbiamo delle ragazze o ragazze che vengono magari senza mai essere stati in una chiesa, perché dicono: ah, vorrei fare il pastore. E lui dice: per me era inconcepibile, però è un fenomeno attuale, cioè il fenomeno che noi affrontiamo la vita e anche la vita di fede in termini molto individuali, mentre questo testo appunto dice come il bisogno di un riconoscimento.
Ma l'altra... Scusa. Secondo me è anche collegato al fatto
che già nasci che sia in due, perché una madre e un figlio, cioè c'è una continuazione di questa necessità di avere un riconoscimento, no?
È vero.
Non sei mai solo,
sì,
in fondo.
Sì, sì. Abbiamo bisogno sempre di essere riconosciuti, è un tema grandissimo a livello filosofico, il riconoscimento. Però il problema è che a volte cerchiamo dei riconoscimenti a specchio, cioè di chi ci dice sì, hai ragione tu, ecco. Mentre qui è un riconoscimento che ha chiesto a Maria di uscire dalla sua casa. Pensate anche questa dinamica, che tu devi uscire dal tuo ambiente, incontrare un'altra persona che prova a dirti con parole sue, appunto, cosa il Signore sta operando in te. Vabbè, era solo un accenno perché è grosso. L'altro accenno invece è che subito dopo Maria, appunto, l'abbiamo letto, io sono andato un po' veloce, mamma mia, però è molto denso questo testo del Magnificat, e vi dicevo, richiama tanti testi del Primo Testamento. È come se Maria non usasse parole sue, ma le prendesse dai Salmi, dalla Bibbia. Allora io ho detto, non ve le faccio vedere tutte, perché sennò non andiamo più avanti, però una sì. Prendiamo adesso Prima Samuele capitolo 2. Prima Samuele 2, il famoso cantico di Anna, la mamma di Samuele. Ecco, siamo all'inizio del libro. Provate a ascoltarlo ricordandovi il Magnificat di Maria.
Questo è soltanto il Nuovo Testamento.
Sì, qui non c'è, lì c'è il Nuovo Testamento. Beh, ve lo leggo, per chi non ce l'ha lo leggo.
Primo
Samuele, capitolo 2.
Sì, sì, grazie.
Allora Anna pregò e disse, sentite, il mio cuore esulta nel Signore, il Signore ha innalzato la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, perché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti si è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Vedete, proprio come ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli umili. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa ed innalza. Alza il misero dalla polvere, innalza il povero dal letame, per farli sedere con i nobili, per fargli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste è appoggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati, egli tuonerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà le estremità della terra e darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo unto. Unto vuol dire Messia, Mashiach. Ecco. Sentite, non sono le stesse parole, non è la fotocopia, ma sentite lo stesso modo di vedere un mondo sotto sopra, i potenti detronizzati e gli umili innalzati. Andiamo avanti. Allora, siamo arrivati al versetto 57, Luca 1, 57. Quindi, dopo che Maria esce di scena, è rimasta 3 mesi con la parente, poi tornò a casa sua, come si legge nel versetto 56, nel 57 leggiamo, leggo il testo. Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i parenti udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei. L'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano Zaccaria, dal nome di suo padre. Allora sua madre intervenne e disse, «No, sarà invece chiamato Giovanni». Ed essi le dissero, «Ma non c'è nessuno della tua parentela che porti questo nome». E con cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Egli, chiesta una tavoletta, scrisse così, «Il suo nome è Giovanni». e tutti si meravigliarono. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta ed egli parlava benedicendo Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore e tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea. Tutti quelli che le udirono le serbarono nel loro cuore e dicevano: che sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore era con lui. Allora, fermiamoci qua. Quindi abbiamo visto due annunciazioni con questo metodo di parallelismo, Abbiamo visto una visita, e vedremo che questo tema è forte, il visitare, e adesso iniziano i racconti delle nascite. La prima è quella di Giovanni il Battista. Riprendiamo velocemente. Compiutosi per lei il tempo del parto. Quel verbo lì del compimento. Ogni volta che trovate il verbo si compirono, non è solo, ok, se una donna ha concepito, poi per 9 mesi tiene in grembo il frutto del concepimento e poi lo dà alla luce. Si compie il periodo dei 9 mesi. Ma vuol dire di più qui, capite? Cioè, non si è solo compiuto un periodo, si è compiuto un'attesa, una promessa, e dopo lo vedremo che ritorna. È un verbo importante, compiere, portare a compimento. Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce un figlio. Bene. I suoi vicini e i parenti udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia. È giusta la traduzione, però di per sé nell'originale dice che il Signore fece grandi cose, è un po' il verbo che ha usato Maria per dire l'anima mia sente in grande, magnificare, magnus vuol dire grande, vuol dire sentire in grande. Allora è come se qui rivenisse detto ancora questa cosa. Ecco, i vicini capirono che il Signore aveva agito in grande mediante la sua misericordia. E qui la parola misericordia è una parola chiave che ritornerà nel Vangelo di Luca. Anzi, qualcuno ha definito il Vangelo di Luca, il terzo Vangelo, come il Vangelo della misericordia. Misericordia cosa vuol dire? Misericordia in italiano prende dal latino, che è un cuore che si prende cura della miseria umana, però in ebraico è molto più forte. Misericordia in ebraico, e lo vedremo anche dopo, viene tradotto in tanti modi, misericordia, pietà, a volte anche grazia, si dice rachamim, rechem è l'utero, qui è un'immagine femminile di Dio, cioè ha dei legami, delle viscere di misericordia, vuol dire che c'è come una madre è legata al proprio figlio, visceralmente, così anche Dio. E qui è importante perché appunto qui anche solo questi personaggi secondari che hanno saputo della nascita del figlio di Elisabetta la interpretano così, udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei. Altro tema, la gioia, ricordate? Ogni volta che compare una gioia, rallegratevi, è la gioia messianica, è la gioia perché Dio ha mantenuto le sue promesse. L'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino, appunto quando un figlio maschio nasceva, dopo 8 giorni, lo farà anche Gesù, veniva circonciso. Il gesto della circoncisione a noi sembra un po' strano, soprattutto sembra strano perché è solo maschile, e difatti il battesimo aveva come novità il fatto che non faceva differenza di genere tra maschi e femmine, però la circoncisione iscriveva nella carne, proprio nel membro che serve per la generazione, per dire, ecco, sappi che di generazione in generazione la tua vita è legata con Dio. Però vabbè, insomma, sappiamo poi tutta la polemica di Paolo sulla circoncisione e la non circoncisione. Comunque, l'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano, è bello che qui si prendono il diritto i parenti, no? Un po' come noi partecipiamo alla festa, vero che lo chiamate così, no? Chiamavano Zaccaria. È strano, perché di solito si dava il nome, come succedeva prima che televisione e internet cambiasse il mondo, prima perché adesso con la televisione si davano i nomi delle telenovele, no? Uno, vabbè, insomma. Però anche da noi succedeva che davi il nome del nonno, non proprio del padre, del papà del papà. Però poi hanno scoperto a livello anche archeologico che invece a quel tempo non era comune a tutti, ma succedeva che tu davi un po' come in America, e poi aggiungono Junior, no? Cioè che danno lo stesso nome del padre, e quindi loro dicono sarà chiamato Zaccaria, insomma. Allora sua madre Elisabetta intervenne e disse: no, sarà invece chiamato Giovanni. E lei aveva ricevuto l'annuncio dell'angelo, ricordate? E lo chiamerai Giovanni, che è stranissimo perché è il padre che dà il nome al figlio, e invece sia per Gesù e Maria che lo chiamerai Gesù, sia per Giovanni il Battista. Vedete il protagonismo femminile, che bello che
però
c'è qua.
Qui la Elisabetta ha una grande, perché in quei tempi la donna non è che
esatto,
ha una grande coraggio,
prende l'iniziativa.
Certo,
dice calma ragazzi, si e chiamerà
queste donne.
Certo, dai, belle. Sentiamo l'antifemminista.
Io di Eret,
il figlio di
Eret,
non ho capito bene. Beh, pensaci. I figli di David? No, non si chiamava Davide, si chiamava Salomone, si chiamavano, ecco, perché appunto si cambiava il nome, ecco. Però è un po' come succede qua, cioè è chiaro che c'è una libertà nel dare nome. Tra l'altro, scusate, aperta parentesi, noi dovremmo riflettere su questa cosa. Cosa vuol dire dare il nome? Cioè che il nome, la tua identità, non te la dai tu, te la dà qualcun altro. Bisognerebbe fare una dare il nome, guardate, per noi sembra una cosa semplice, il nome, bisognerebbe fare una riflessione filosofica molto intensa su cosa vuol dire. E per esempio il fatto che tu con i parenti stretti, i tuoi genitori, non li chiami per nome, qualcuno sì adesso, ma li chiami papà, mamma, o gli altri parenti vicini non lo chiami Giovanni, lo chiami zio, zia. Cioè, perché il nome... Vabbè, però adesso è troppo lungo, ci perdiamo via, quindi altro che 2030. No, però dare il nome, chiamare Dio per nome, è veramente, sì, è un'esperienza intensa. Per noi il nome è una cosa anagrafica, uno nasce all'anagrafe e registrano che ti chiami così. No, per la Bibbia è una cosa... Anzi, dare il nome è una competenza divina. Difatti qui è l'angelo che ha detto come chiamarli, e diventa quasi un'arroganza, perché nell'antichità il nome, se tu conoscevi il nome di una persona, è come se tu conoscessi il suo segreto, è come se tu avessi un potere su quella persona. Siccome conosco il tuo nome, per questo si dice anche di non nominare il nome di Dio in vano, perché sennò è come se tu dicessi: io so il tuo nome, so il tuo segreto, e quindi sei in mio possesso. Però scusate, no, dai, andiamo avanti, sennò... E quindi Elisabetta reagisce e dice: no, si chiamerà, sarà invece chiamato Giovanni. L'abbiamo già trovato, vi ricordate, Yohanan, cioè Dio fa grazia, vuol dire, Dio opera gratuitamente, salvezza per grazia, il sola grazia è proprio iscritto nel nome di Giovanni. Ed essi le dissero: ma non c'è nessuno della tua parentela che porti questo nome. Appunto, cioè, che stranezza è questa? Come si dà il nome? Qui è proprio, vedete, qui è Dio che dà il nome. Non c'è la consuetudine che era il nome del nonno, il nome del papà, il nome di uno della parentela. Qui c'è una novità, c'è un'irruzione di Dio che dà il nome, quindi dà una nuova identità. E con cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Era muto, ricordate, era reso muto. Tra l'altro, scusate, torniamo velocemente sempre al capitolo 1, al momento di Zaccaria, quando lui al versetto 20, l'angelo Gabriele, di fronte alla sua incredulità, gli dice: ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno. Perché non hai creduto, adesso sono avvenute, e quindi termina, come dire, questa esperienza di mutismo, però è ancora, allora, concenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato, e gli chiese una tavoletta, scrisse così: il suo nome è Giovanni. Quindi conferma il nome dato, non lo dà lui il nome, ma conferma il nome dato da Elisabetta In realtà non lo dà neanche Elisabetta il nome, l'ha dato l'angelo, quindi l'irruzione divina. E tutti si meravigliarono di questa cosa. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo Dio. In quell'istante, sì, è una traduzione legittima, ma di per sé vorrebbe dire immediatamente. Cioè, come dire, non è che era muto ed è arrivato il logopedista, gli ha detto piano piano recuperi la parola, no. Immediatamente, cioè, è l'irruzione di Dio. Cioè, qui c'è un Dio che tiene le redini della storia, la sua lingua sciolta, gli parlava benedicendo Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore. Qui è il timore di Dio, come dire, si stupivano della fede. Vedremo dopo che c'è il timore negativo, quello che noi chiamiamo paura. Questo è il timore positivo, è il timore di Dio. Cioè, qui all'opera Dio si sono resi conto che sta succedendo qualcosa che è fuori dal nostro controllo. E tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea. Quel verbo divulgare vuol dire anche che discutevano, cioè non era solo chiacchiere, cioè la voglia di capire. Difatti subito dopo dice... Tutti quelli che lo udirono le serbarono nel loro cuore. Una frase che poi verrà detta di Maria, che è la discepola, che custodiva, serbare. È un verbo importante, custodire, che vuol dire che la parola ha bisogno... C'è un bellissimo detto dei Hassidim, che sono questi ebrei dell'Europa dell'Est del Settecento, che dicevano: quando tu ricevi una parola, non dirla subito, tienila per te 9 mesi e dopo la puoi dire, perché è come un parto la parola, capite? Cioè, noi abbiamo bisogno di custodirla, tra il seme gettato della parola, usiamo la parabola di Gesù, il seme della parola gettato nel campo e il frutto, c'è il lungo tempo della crescita. Noi abbiamo con la parola un rapporto troppo legato al fatto che la parola sia come un'informazione. Lo so, ma hai detto la parola giusta, questa la so, basta, passiamo un'altra. No, cioè la parola di Dio richiede il nostro tempo, richiede il tempo della custodia. Molto bello questo. Quindi questi serbavano nel loro cuore e dicevano: che sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore era con lui. Cioè hanno individuato che la mano del Signore era con questo bambino.
Quello interessante qui è che Zaccaria, quando comincia a parlare, non dice: oh, sto parlando, che bello, no, benedice il Signore.
Bellissimo.
Cioè, non si prende tempo prima di ringraziare. Questo io personalmente lo sto veramente fare degli esercizi di questo. Magari succede qualcosa di bello, non comincio a imparare a 70 anni a non dire: oh, che bello, adesso mi sta bene. La prima parola dice: grazie Signore, no? Così.
E proprio questo è importante, anche perché questo cominciò a parlare, poi viene ripreso, sì, nel suo cantico, a benedire. Sì. Cioè il fatto che lui poteva o dire questo che ha detto Franca, cioè dire: che bello, sono guarito, oppure dire: sì ragazzi, sono stato muto perché ho sbagliato. Per cui insistere quasi sul suo peccato. Sì, sì. Che il peccato è importante che noi lo riconosciamo, ma quando ci attorcigliamo e continuiamo a dire: ma no, non sono capace, quello si chiama senso di colpa, non senso di peccato, su cui ha lavorato la psicanalisi, dicendo: guarda che ci sono dei blocchi dentro di te in cui tu dai troppa autorevolezza a te stesso, a quello che ti succede, ecco. E invece qui, come diceva benissimo, qui...
Lui tira via lo sguardo di se stesso.
Esatto, esatto, esatto.
E qui la seconda è anche strano, che si dovrebbe anche capire psicologicamente, che questi qui vanno in giro non a dire: uè, Zaccaria, l'abbiamo visto, pam pam, no? Questi vanno in giro a dire: ma chi è questo bambino? Cioè, capisci?
È vero,
come?
Perché... si pongono la domanda, cioè sì. I gesti di Dio non sono immediati.
Ma una
cioè,
persona normale chiedono, non può dire no, chi è questo bambino, sì, perché lo sanno di Zaccaria,
certo,
e di
certo,
Elisabetta.
Sì, sì, sì.
Ma invece dico: mamma mia, sai cosa è successo a Zaccaria?
Non siamo
invece
a livello di chiacchiera.
Anche lì guardano già oltre,
certo,
no? Oltre
al... e guardano con la domanda, cioè serbano la parola nel loro cuore. Che bello che la parola va serbata nel cuore. Ricordiamo però che nella Bibbia il cuore è veramente non la sede dei sentimenti, i cuoricini, ecco, è il centro di una persona, la cabina di regia dove tu ai sentimenti, ma anche i pensieri, prendere decisioni, ve lo dicevano.
Il cuore non è quello che ti dovrebbe dire questo è buono, questo non è buono.
È la sede del discernimento, che... tutto. Cioè una mamma ebrea dice, anche nell'ebraico moderno, dice similev, lev vuol dire cuore. Cioè noi diciamo, una mamma direbbe usa la testa al proprio figlio, mentre nel linguaggio ebraico si dice mettici il cuore, perché cioè vai all'essenziale, lascia, conserva nel tuo cuore queste cose. Allora, cosa fa Zaccaria che benedice Dio? Abbiamo il cantico. Ecco, Zaccaria, suo padre, perché è chiaro che il centro è su Giovanni Battista, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo, e qui appunto abbiamo una, è una benedizione che è anche una profezia, vedete? Inizia così, benedetto sia il Signore Dio di Israele, che è un inizio classico. Allora, io vi dicevo, quando sentite la parola benedizione nella Bibbia, può voler dire due cose, cioè la benedizione come dono dall'alto, Dio ti benedice e quindi rende feconda la tua vita. Non a caso nel Primo Testamento si dice che una vita benedetta è una vita anche ricca, bella, piena, ecco, quella è la benedizione discendente dall'alto. Poi c'è una benedizione ascendente dal basso, cioè che tu rispetto alle benedizioni di Dio lo ringrazi dicendo tu sei benedetto, tu che mi hai benedetto, io ti benedico. Dio benedice me e io benedico lui. Questa frase però, attenzione, benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, la ritroviamo in tanti salmi, ma soprattutto in alcuni nodi strategici dei salmi. Adesso è lunga, però ve la dico in briciole. I salmi sono una Torah orante, sono fatti di 5 libri. Se voi andate nella Bibbia, a un certo punto si dice fine del primo libro. E come finiscono i libri dei salmi? Sempre con una benedizione. Benedetto il Signore, a volte c'è Amen, Amen. Se andate a vedere il Salmo 42, finisce il primo libro, il Salmo 79, finisce il secondo libro, vedete che c'è questo ritornello che è anche un segnale per dirti è finito un libro. Il libro dei Salmi è affascinante, perché noi li abbiamo presi come un'antologia, prendiamo questo Salmo oppure prendiamo quest'altro e facciamo così. In realtà sono un cammino, sono un cammino, e appunto ognuno dei 5 libri sono una tappa che finisce sempre con la benedizione, come dire questo è quello che ti rimane dopo aver fatto un pezzo di cammino, che tu sei grato, grata e dici benedetto il Signore, lui che mi ha benedetto, che mi ha fatto fare un cammino. Allora lui inizia così: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato, ecco la visita, come Maria ha visitato Elisabetta. C'è anche una visita di Dio, vedremo che torna due volte in questo canto, questo tema del visitare, cioè del Dio che non è che ti guarda dall'alto in basso, ma partecipa. Matteo direbbe è il Dio con noi, non è solo il Dio per noi, è un Dio che condivide la nostra vicenda, la visita, è molto bella, la presenza di Dio, quella che nella tradizione ebraica sarà la Shekinah, cioè il Dio che rimane con noi. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato, oppure redento. Sapete che questa è un'immagine forte del libro dell'Esodo, che è un'immagine politica, perché noi pensiamo alla redenzione è una roba di chiesa, insomma, Dio mi redime. No, la redenzione, che Dio è un redentore, Goel, si dice in ebraico, vuol dire che tu sei schiavo, e nella legislazione c'è tutte le regole che se tu non puoi pagare il debito, vai, vendi te stesso. E se non hai nessuno che ti riscatta, cioè che paga il prezzo che tu avresti dovuto pagare ma non è in grado di farlo, rimani schiavo. Ma se c'è un parente che dice no, pago, ecco, quel parente è il redentore, il riscattatore. E appunto si dice Dio è come un riscattatore, ha riscattato il suo popolo, non solo l'ha visitato, non solo, quindi è una visita in una situazione di schiavitù. Dio mi ha visitato mentre io ero bloccato, incapace di agire.
Ma qui è veramente profezia in assoluto, perché Gesù riscatta.
Certo, sì, qui sta anticipando, appunto, sta anticipando quello che sarà l'opera anche di Gesù. E ci ha suscitato un potente salvatore, vedete, di per sé è chiaro che non potevano tradurlo così, ma letteralmente sarebbe un corno di salvezza. Quando nella Bibbia trovate la parola corno, le corna, sono sempre simbolo di forza, come le corna del toro, non so, come, però è chiaro che la traduzione dice ci ha suscitato un corno di salvezza, ma la lettera c'è scritto così, nel testo greco, che ricorda come il corno, perché c'erano i corni nell'altare, nel tempio, per dire proprio questa è la potenza di Dio, però dovremmo sempre chiederci che tipo di potenza, perché vedete, il problema della forza è il problema di sempre. C'è una bellissima riflessione di una studiosa, Simone Weil, una grande studiosa dell'inizio Novecento, che diceva, lei era ebrea ma si era distaccata, si dichiarava atea, però poi ha studiato tutti i grandi testi dell'umanità, a partire da quelli greci, l'Iliade, l'Odissea, poi i Vangeli, e lei diceva, in tutti i testi, tranne che nei Vangeli, la storia è una questione di forza. Se tu sei forte, ti imponi. Chi vince la battaglia contro Troia, vincono i più forti. E i troiani perdono perché non solo perché c'è l'astuto Ulisse che col cavallo riesce a entrare, ma perché obiettivamente erano più forti. Chi sono gli eroi che sono celebrati? Achille. E cioè sono i guerrieri. Il guerriero era... Perché? Che è la legge della giungla, capite? La legge del più forte, come adesso. La guerra non è che la vince chi ha ragione, ma chi è più forte, chi ha... E lei dice, c'è stato solo Gesù che ha provato a parlare di una forza, perché non si tratta di essere deboli, ma di una forza non violenta, di una forza di un altro tipo. E noi dovremmo interrogarci, perché Luca su questo è molto attento, forse dei quattro Vangeli, è quello più attento al discorso di una mitezza e di una non violenza. Comunque, qui viene detto che... un salvatore ha suscitato un potente, un corno di salvezza nella casa di Davide suo servo, quindi a partire dalle promesse fatte a Davide, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti. Quindi quello che sta succedendo adesso è il compimento delle promesse. Chi sarà questo? Uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. E qui ricordiamo tutti i salmi, avete in mente, nei salmi la presenza del nemico è fortissima, che è importante per noi cristiani pensare, ma anche per gli ebrei è così, per pensare che il nemico non è tanto e sempre, a volte c'è il nemico esterno, anche Gesù lo riconosce, quando dice amate i vostri nemici, vuol dire che ci sono i nemici, che però bisogna amarli, certo, ma soprattutto siamo noi nemici di noi stessi. Quando leggete i salmi e trovate questa presenza costante dei nemici, da dire sì, ma come io impedisco a Dio di agire nella mia vita, come io sono nemico di me stesso, è importante, perché è troppo facile vederlo negli altri, i nemici, e invece dobbiamo cogliere alcune dinamiche che ci attraversano. Quindi uno che ci salverà dai nostri nemici, dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per usare così misericordia, letteralmente usare è fare, per fare la misericordia, appunto, queste viscere di misericordia, questo amore gratuito, è operativo, non è solo teorico, per fare così misericordia verso i nostri padri. Che bello che l'agire di Dio è anche retroattivo, i nostri padri sono ormai morti. Però ecco, il Dio fedele alle promesse, lo dirà Gesù e lo troveremo nel Vangelo di Luca, quando discute con i Sadducei, che dicono non c'è resurrezione dei morti. E lui dice, perché si dice il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non il Dio che è stato di Abramo, il Dio che è stato di... Perché appunto Dio è fedele, tu non muori per lui. Non è che, vabbè, tu sei morto, adesso mi leggo a qualcun altro. Che bella questa fedeltà che è più forte della morte. Ecco, qui sta dicendo proprio questo, cioè che usa misericordia non solo verso noi, ma anche verso i nostri padri, e si è ricordato del suo santo patto, patto, alleanza. Questo è un tema capitale per Luca, lo ritroveremo ancora. Anche qui, alleanza. Sapete che alleanza, berit, si dice in ebraico, è un concetto politico. Il signore della della Siria stringe un patto con il signore dell'Egitto, con il signore dei popoli vicini, perché il patto aveva tutto un suo rituale che lo ritroviamo nella Bibbia. Si squartavano degli animali, si tagliavano, e i due contraenti il patto, io che sono della Siria e tu che sei dell'Egitto, cammina in mezzo a questi animali dicendo: se io tradisco il patto, che faccia quella fine. Cioè, come gli animali vengono uccisi, squartati, così anch'io. Era un rituale, non era solo, come dire, un modo di dire. Quel patto aveva sempre delle clausole, si dice, appunto. Noi due ci mettiamo d'accordo, se io sono attaccato tu vieni a difendermi, se tu sei attaccato io vengo a difenderti, se non vieni, se non sei fedele al patto, ci sono delle conseguenze, la paghi cara, ecco. Cosa succede nella Bibbia? A un certo punto il profeta Osea dice, questo linguaggio politico, importante, è diventato burocratico. Ma sì, abbiamo fatto come quando tu hai un contratto, no? Ho scritto un contratto con lui e basta, insomma, l'abbiamo fatto, punto. E allora dice, come riusciamo a rinnovare questa idea? E gli viene questa idea geniale, bellissima. Dice, è un patto, sì, ma è un patto nuziale. È un patto in cui, più che con il linguaggio politico, bisogna esprimerlo col linguaggio affettivo. Come un uomo sposa una donna, Dio ha sposato il suo popolo. Il profeta Osea dice questo. Ecco. Ma cosa dice Osea oltre a questo? Primo passaggio. Rendiamo meno burocratico il linguaggio, rendiamolo più esistenziale. Secondo passaggio. La donna che Dio ha sposato, cioè Israele, è andata con tutti gli amanti, l'ha tradito mille volte, e lui, leggete il capitolo 2 del profeta Osea, la cita in giudizio. Ci sono proprio i termini del giudizio in ebraico, cioè appunto l'accusa che dice perché porta sul banco degli imputati questo popolo, e quindi poi c'è l'achen, che vuol dire e dunque, quindi sentenza, il fatto che tu abbia commesso questi errori mi porta a dire basta, rompiamo, divorzio. Rompiamo il patto non è più valido. E invece Dio cosa fa? Alla fine, quando ti aspetti questa sentenza, ci sono tutte le premesse per dire ok, il giudice dirà è finita, no, l'attirerò a me e parlerò al suo cuore, la porterò nel deserto, che è il luogo dell'inizio di Israele, dell'innamoramento. Cioè, Osea ha inserito l'idea che il patto può essere anche senza clausole, non è bilaterale, ci mettiamo d'accordo, abbiamo tutti gli stessi diritti ma anche gli stessi doveri, ma è unilaterale, Dio gratuitamente, è lì che nasce la grazia, capite? Unilateralmente Dio dice, comunque anche se mi tradisci io non ti tradisco, comunque anche se tu rompi il patto io sarò fedele, il Dio fedele. Questo è molto interessante. Tra parentesi, se vi capita di leggere qualcosa su questo argomento, c'è un grande studioso che è morto proprio questa notte, aveva 94 anni, si chiamava Paolo Sacchi, uno studioso italiano, che ha studiato proprio questa cosa, era proprio un amante delle scritture, e lui parlava appunto che il bello della Bibbia ebraica, ripreso da Gesù nell'ultima cena, è proprio proporre un patto senza clausole, gratuito. Ecco, io comunque mi lego a te, comunque. Vabbè, comunque, qui si dice, allora, abbiamo questa parola, quindi fa misericordia, usa misericordia verso i nostri padri e si è ricordato del suo santo patto, dell'alleanza, del giuramento. Ah, tra l'altro sapete che in ebraico si dice berit, in greco si dice diatzeche, in latino si dice testamentum. Primo testamento e nuovo testamento vuol dire primo patto e nuovo patto, vuol dire questo, perché noi testamento pensiamo all'eredità, pensiamo, no, vuol dire questo, è una traduzione latina di questo concetto di alleanza, di patto. Si è ricordato del giuramento che fece ad Abramo nostro padre per concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di poterlo servire senza paura. Questa è la paura negativa, no? Cioè, il timore di Dio è, come dire, è positivo, ma c'è una paura perché? perché liberati dai nemici, qui l'esperienza dell'Esodo, la liberazione fa anche paura. Ricordate tutta l'opposizione di Israele che dice: era meglio quando eravamo in Egitto, che mangiavamo le cipolle, la carne.
È anche più facile, come si chiama? È anche più facile esistere quando c'è qualcuno, cioè un uomo che ha qualcuno che lo comanda.
Eh sì, la libertà è difficile.
La libertà è difficile. Vera libertà è solo responsabilità.
Su questo c'è la bellissima riflessione che ha fatto Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, La leggenda del grande inquisitore, dove il grande inquisitore, la Chiesa, dice: noi sapevamo che se tu lasci liberi le persone hanno paura, e noi gli abbiamo tolto la libertà, gli abbiamo dato il pane. Noi abbiamo fatto come Satana, che ha comprato, dice, che queste pietre diventino pane. Bellissimo. Ok. Quindi, per concederci, liberati dalle mani dei nemici, di poterlo servire senza paura in santità e in giustizia. Qui veramente bisogna fermarsi su tutte le parole, perché in santità dice il rapporto con Dio. La giustizia dice anche che il rapporto con Dio deve tradursi, come dire, in una operazione di giustizia nella storia. Uno ha un linguaggio religioso, l'altro un linguaggio politico. Che bello che si mette assieme. Cioè, per Luca, l'incontro con la salvezza ha un risvolto concreto nella storia, è una storia di salvezza, non è un'anima salvata. Noi a volte pensiamo che conti l'anima, certo che conta l'anima, certo che conta la tua persona, la tua interiorità, ma tu sei dentro una storia, un mondo che Dio ama. Non bisogna mai perdere il mondo. Il problema di oggi delle chiese è che noi rischiamo di perdere il mondo, perché è troppo complessa la situazione, perché poi va tutto male, per cui c'era un film degli anni 80, quando è iniziato il riflusso, prima tutto era politica, poi a un certo punto è cambiato, è intitolato Il Grande Freddo, non so se l'avete visto. Cioè, Il Grande Freddo, cioè fuori nella società c'è il grande freddo, stiamo al caldo dentro casa, stiamo tra di noi, che stiamo bene, gli altri, ma chi se ne frega degli altri? No! Come credenti non possiamo, anche se ci viene da dirlo, perché è veramente complessa questa storia, perché succedono delle cose tremende, però la santità va assieme alla giustizia, capite? Allora, in santità e giustizia, alla sua presenza, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni, anche questo è un tema di Luca, la quotidianità, tutti i giorni, non solo nei momenti eccezionali. E poi c'è un cambio: mentre prima c'è una benedizione a Dio, ecco che gli occhi di Zaccaria si posano sul suo figlio appena nato. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Quindi Gesù era stato annunciato dall'angelo come il figlio dell'Altissimo. Giovanni è il profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. Lo vedremo più avanti, qui c'è un'allusione a Isaia 40, al fatto che quando arriverà il Messia ci sarà qualcuno che prepara la via per dare al suo popolo conoscenza della salvezza. Quindi non darà lui la salvezza, ma darà la conoscenza della salvezza. Molto importante, cioè non basta essere salvati, ma vi ricordate come era iniziato Luca? Che all'inizio diceva al suo Teofilo: perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. La conoscenza è importante, non è la salvezza, eppure la conoscenza è importante. Non possiamo dire che il Vangelo è una questione di conoscenza, no, è una questione di esperienza, di incontro con Gesù. Ma questo non vuol dire che dobbiamo diventare anti-intellettuali, perché noi, Dio vuole che noi lo conosciamo e che approfondiamo la fede. E questa è una funzione del Battista. Impressionante, perché noi come lo conosceremo Giovanni? Appunto come il Battista, quello che battezza. Qui non si dice niente del battesimo. Si dice che sarà un profeta che dovrà far conoscere la salvezza. Certo, c'è un'allusione forse al battesimo, mediante il perdono dei loro peccati. Difatti lui farà un battesimo in cui si annuncia il perdono dei peccati, un battesimo d'acqua e di adulti, sì. Grazie, qui traduce i sentimenti di misericordia, un po' sentimentale come traduzione. Grazie alle viscere di misericordia, all'utero di Dio, ai rahamim, grazie a questo legame materno che Dio ha con il suo popolo, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per i quali, qui dice i sentimenti, per le quali, le viscere, l'aurora dall'alto ci visiterà. Bellissimo come immagine, cioè, o il sole dall'alto, cioè, si dice che chi è che ci... Allora, vedete che c'è ancora il verbo visitare, di nuovo, ci visiterà qui al futuro, perché annuncia appunto la venuta di Gesù, che è descritto come, in greco è Anatolè, come l'Anatolia, l'est, il mondo da cui sorge il sole, come appunto l'aurora, il sole che però sorge dall'alto. Per noi il sole sorge dal basso, è un sole appunto che sorge dall'alto, come è lo stesso vocabolo dell'altissimo riferito a Dio, cioè è un sole divino, è un sole che non produciamo noi, non è le illuminazioni della nostra storia, per fortuna che nella nostra storia c'è sempre il sole che sorge, che è un nuovo giorno, ma qui c'è un sole differente.
La luce del mondo
che viene dall'alto, cioè che viene divina. E cosa fa questa luce? Per risplendere, è giusto, illuminare, risplendere. Sapete com'è il verbo in greco? Epifano, è un'epifania, una manifestazione, una rivelazione. Non è solo una luce, vabbè, insomma, c'è una luce. È una luce che mi rivela il disegno di Dio, quello che Paolo chiamerà il mistero. Sapete che nel linguaggio paolino, mistero non vuol dire qualcosa di magico, di segreto, ma vuol dire il disegno di Dio che aveva fin dalla fondazione del mondo. Negli inni dell'Apostolo Paolo si dice che Cristo era presente fin al momento della creazione. Che richiama tra l'altro una riflessione della tradizione ebraica. Il libro della Genesi inizia con Bereshit, in principio. Quel Reshit vorrebbe dire B è strumentale, in principio, ma potrebbe essere tradotto anche col principio. E la tradizione ebraica si dice: in che senso col principio Dio creò i cieli e la terra? Sì, con qualcosa che ha il principio, che è la sua sapienza. C'era l'idea che c'era una sapienza, cioè quasi una personificazione della sapienza, che i cristiani diranno è Gesù, è Gesù. Gesù che era presente nel progetto divino della creazione e che ora nel momento della redenzione, del riscatto, si è fatto carne ed è venuto a visitarci. Comunque, viene per risplendere, per manifestarsi su quelli che giacciono in tenebre, in ombra di morte, Che bello che la luce risplende proprio là dove non c'è, dove ci sono le tenebre, l'ombra di morte. Sono metafore fortissime della nostra condizione umana, che noi ci siamo persi, non vedo la luce in fondo al tunnel, lo diciamo ancora. E sono immagini che richiamano ancora la prima pagina della Genesi. Dio, quando crea, separa, e fa in modo, c'erano le tenebre, e lui la prima parola che dice è sia luce. Ma attenzione, non è che dice sia luce allora sono scomparse le tenebre. È bellissima la prima pagina di Genesi, perché Dio non toglie il male, lo argina. Cioè poi c'è la notte in cui ci sono ancora le tenebre e il giorno in cui c'è la luce. È molto bello perché chiaramente quella prima pagina di Genesi ci dice che Dio agisce nella crisi, nella difficoltà, quando tutto ti sembra tenebra, quando ti sembra di sprofondare l'abisso, quando ti sembra di annegare le acque. Ecco, Dio non toglie le acque, le separa perché emerga la terraferma, non elimina le tenebre, ma fa in modo che le tenebre non dicano il tutto della vita, ci sia anche la luce. Questo è molto importante, cioè questo ci riconcilia anche rispetto a una mentalità magica. La fede non è la magia che il male non esiste, che se tu credi in Dio ti va tutto bene, non c'è più crisi, non c'è più tenebre, non c'è più... No, ci sono, la vita umana è questa. Lo dirà l'Apostolo Paolo, chi ci separerà dall'amore di Cristo? La spada, la persecuzione, quelle ci sono, No. Quelle le affronterai, ma sai che nulla di queste esperienze ti potrà allontanare dall'amore di Cristo. Cioè questo è il discorso cristiano. La salvezza non è la magia che cancelliamo il negativo, ma che io nel negativo posso vivere assieme a Dio, assieme al Dio di Gesù, e posso sperimentare una luce in mezzo alle tenebre. Quindi questa insistenza, vedete, per risplendere, per manifestarsi su quelli che già sono in tenebre e in ombra di morte, e per guidare i nostri passi, per farci camminare Bella questa immagine, sapete che in tutte le religioni il cammino dice anche il comportamento. In ebraico l'etica, il comportamento si dice alaka, che vuol dire olek, il verbo del camminare, vuol dire il cammino. Cioè farci camminare vuol dire farci agire in maniera giusta per che cosa? Verso la via della pace, e Irene in greco, shalom in ebraico, vuol dire verso la via della pienezza. Verso la via della riconciliazione. Vedremo che su questo Luca è molto attento, il Vangelo della riconciliazione. Ultimo, e abbiamo finito, ora il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Certo, perché adesso qui l'abbiamo visto al momento della nascita, ma poi la vita va avanti, bella bella la festa del battesimo, se sei un bambino cattolico che ti battezzano da piccolo, bello bello il momento in cui mettono il fiocco azzurro o rosa perché sei nato, ma poi la vita va avanti. E
comincia
lì, ed è bello che appunto c'è un crescere e un fortificarsi nello spirito. Qui è scritto con la S minuscola, potrebbe scriverlo anche con la S maiuscola, nello spirito di Dio. Comunque c'è una crescita. E stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi Israele. Quando sarà andato non lo sappiamo, sicuramente non ha un mese di vita, ma insomma a un certo punto va nel deserto, perché è il luogo dove appunto il precursore, lui che ha ricevuto questo compito, si prepara ad aprire una strada e poi si manifesterà Israele. Vabbè, poi questo lo vedremo con calma la prossima volta, che siamo stati puntuali.
Bravo.